Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, un particolare saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Melegnano che ieri ci hanno ospitato davvero in modo molto affettuoso e molto accogliente a Melegnano, al bistrò sociale Miscela che era nel parco del castello, ve l'abbiamo raccontato con tante trasmissioni. Un saluto a loro e un buon lavoro anche alle molte associazioni e realtà culturali che abbiamo descritto proprio in questa trasmissione. Oggi rientriamo in studio in via Ollearo e vi ricordiamo che i numeri per scriverci sono sempre 331-62-14013 per WhatsApp, Telegram e gli SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Se volete scriverci in altri momenti, ed è sempre benvenuto qualunque vostro consiglio, anche critica, segnalazione o suggerimento, cult@radiopopolare.it. Vi ricordo anche che ci potete seguire e scrivere sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Con gli argomenti di cui vi parleremo ritroviamo Giovanni Chiodi, la rubrica di musica lirica, in Fondazione Feltrinelli un incontro importante di cui ci parlerà una delle ospiti a proposito della cura e di come si ritrova la pace. Parliamo di Palestina, ma parliamo anche di cura del disagio psicologico. Maria Sole Brusa è una delle giovani protagoniste della Biennale di quest'anno, della Biennale Teatro di quest'anno, che va a inaugurarsi proprio questo venerdì. Quindi l'avremo ospite in diretta nella seconda parte. Invece Tiziana Ricci per lo spazio delle arti divisive oggi ci parla di un libro, Venezia e la sua laguna. Ci sono i testi di Giovanni Montanaro, le fotografie di Fulvio Orsenigo, ve ne parleremo in questa prima parte, dove però la prima voce è quella di Marco D'Agostin, artista associato al Piccolo Teatro, che ritorna in scena il prossimo 3 di giugno al Teatro Studio Melato e vi resterà fino all'8 di giugno con Asteroide, il suo ultimo spettacolo, che è un omaggio al musical, alle sue travolgenti e paradossali logiche, alle storie d'amore che finiscono improvvise come un asteroide e alla umana intollerabile finitezza. Marco D'Agostin ci ha abituato a delle coreografie di grande valore e anche di grande ironia, quindi partitura per voce e corpo fra la paleontologia, la danza e il sentimento, i modi con cui la vita trova il modo di resistere. E allora, per sapere che cosa ha raccontato Marco D'Agostin a proposito del suo spettacolo, questo che va a debuttare al Piccolo Teatro Studio, noi vogliamo farvi ascoltare un estratto della sua presentazione alla stampa.
Di ricerca e lavoro è molto raro che un teatro nazionale accompagni percorsi così lunghi, è un segnale, lo voglio dire qui perché è una cosa di cui non si parla molto e perché è una cosa che ha anche a che vedere con certi tecnicismi di come avvengono le produzioni, ma io ho preteso, senza arroganza credo, ma anzi più con timore che con arroganza, di lavorare un tempo smisurato in sala prove, anche solo per poter stare solo con i terrori e con le domande domande, con i dubbi e con i testi che ho letto e studiato, e questo tempo mi è stato concesso. E poi è accaduto che tutta la struttura del piccolo teatro, dai vari punti di vista, abbia compreso che il lavoro permetteva permetteva di farsi raccontare in modi diversi, in contesti diversi, a più livelli, alcuni molto superficiali, altri molto leggeri, altri più profondi, alcuni più divulgativi, altri più intellettuali. E ha abbracciato questa narrazione, mi sento di dire, collettiva, che abbiamo fatto negli ultimi mesi e che stiamo facendo. Quindi è un ringraziamento davvero non formale ma sostanziale, perché ha a che vedere con il fatto che ho invitato la struttura, che molto volentieri ha accettato, a dilatare moltissimo il tempo di accompagnamento a un lavoro. E denuncio che ho molta paura in questo momento. Non lo direi normalmente, ma questa mattina mi sono detto che valeva la pena dirlo, perché ho iniziato a lavorare ad Asteroide esattamente perché avevo molta paura, e quindi farei un torto a me stesso se non denunciassi pubblicamente che ne ho anche in questo momento. E è una paura molto specifica, ed è la paura che le cose finiscano all'improvviso, che è naturalmente, in questo momento questa paura va a braccetto col terrore di un debutto, ma quello fa parte del pacchetto che viene dato in regalo. E questa paura, questo terrore, che credo sia condivisibile, e che ognuno e ognuna di noi vive e declina nella maniera che gli è propria, per ragioni biografiche o sociali o culturali, è il primo motore di questo progetto. Il secondo è un desiderio assolutamente infantile e inizialmente molto naif di fare un musical da solo. In verità questo desiderio è nato moltissimi anni fa non lo volevo fare da solo, volevo fare un musical con tutte le mie attrici italiane preferite, avevo anche già invitato Daria De Florian, e mi piaceva l'idea, pur non essendo assolutamente io un appassionato di musical, anzi guardandolo con un certo snobismo, mi piaceva l'idea del tutto intellettuale di riuscire a fare un musical che fosse abbastanza esatto da poter essere apprezzato dai fanatici e al contempo abbastanza intellettuale da poter essere accettato nei contesti della danza di ricerca da cui provenivo io. E questo desiderio, come spesso accade, è stato in un cassetto per moltissimo tempo. E poi, quando mi sono trovato a casa da solo per molti giorni con quel terrore che mi ha letteralmente paralizzato, e il dato biografico, ci tengo a dirlo, non è veramente importante, è solo un aneddoto. Ma devo sempre rinnovare l'aneddoto per dare corpo a quello che sto per dire, quindi a come si è poi sviluppato il progetto a partire da quello specifico stato di paura che ho provato e che sentivo, che era una paura che non era solo mia. In quei giorni, in quelle ore di paura e di solitudine, ad un certo punto ho notato con la coda dell'occhio che le pareti di casa luccicavano con una sfumatura dorata, e che il musical mi invitava in maniera del tutto irresponsabile a iniziare a danzare e a cantare all'improvviso, senza ragione. E mi è venuta in mente quella scena formidabile di Dancing in the Dark, che è un musical molto cupo e per niente dorato, un film musicale di Lars von Trier con Björk protagonista. C'è una scena iconica, per me almeno, in cui il coprotagonista chiede a Björk, la quale nel musical stesso il giovedì sera fa un corso di musical amatoriale insieme a Catherine Deneuve, le chiede perché all'improvviso si mettono tutti a danzare e a cantare. E io ho cominciato a farmi questa domanda all'inizio in maniera molto superficiale, e poi provando a scartare altri strati che questa domanda conteneva, e cioè della ragione per cui si inizia all'improvviso a fare qualcosa. In quelle stesse giornate cominciavo a fare una cosa che faccio spesso quando sto male, cioè appassionarmi di scienza e cercare conforto nella scienza. e ho incontrato molto casualmente la storia che poi ha dato il titolo allo spettacolo, quindi non entrerò nei dettagli perché poi nello spettacolo se ne parla più che abbondantemente, questa storia incredibile di come un paleontologo americano, Walter Alvarez, a un certo punto arriva a Gubbio, alla Gola del Bottaccione, che è, in quegli anni, negli anni 60-70, era la mecca della paleontologia, nel senso che c'erano una serie di strati rocciosi, non scendo nei dettagli, nei quali si potevano osservare molto da vicino dei dati che fondamentali su un periodo specifico della storia della Terra, cioè quello in cui si sono estinti improvvisamente i dinosauri. E lui, Walter Alvarez, con una serie di vicissitudini, arriva ad avere un'intuizione formidabile, attorno alla quale ho costruito il lavoro, sul perché è avvenuta quella fine improvvisa, che è una fine improvvisa, quella dell'asteroide, che ha portato a quell'estinzione, che poi è entrata nell'immaginario collettivo in maniera molto dritta, come una storia di terrore, di orrore, di fine e di devastazione. Improvvisa, appunto. E le tre cose, cioè la mia paura, quella storia e il musical che continuava a invitarmi a danzare e a cantare, hanno iniziato in maniera molto coerente a dialogare tra di loro. Perché? Uno, perché ho cominciato a pensare che, come spesso mi piace fare, valeva la pena far risuonare quella piccola paura che le cose finissero con la grande paura che le cose finiscano, che è una paura evidentemente molto attuale. Io poi nel lavoro ho volutamente messo in ombra qualsiasi riferimento alle grandi paure planetarie attuali, per timore e poi perché mi piaceva l'idea di essere laterale rispetto a quel tema, ma è evidente che risuona. Quindi far dialogare quella mia paura individuale con la grande paura e farlo con un dispositivo, quello del musical, che irrompe, secondo il pregiudizio collettivo, irrompe esattamente come un asteroide nella vita di tutti i giorni, perché le persone incomprensibilmente iniziano a danzare e a cantare. E allora ho iniziato una fase di lungo e periglioso attraversamento di quella storia scientifica, di quell'elemento biografico e poi del dispositivo del musical, di cui, ripeto, io non sapevo assolutamente nulla.
Così Marco D'Agostin, nella sua presentazione del suo ultimo spettacolo Asteroide, che debutterà il prossimo 3 di giugno al Teatro Studio Melato. Marco D'Agostin, artista associato del Piccolo Teatro, che, come avete sentito, insomma, ha deciso di fare un omaggio al musical, ma a partire da tutta una serie di ricerche. Ed è il momento dello spazio delle arti visive. Ieri lo abbiamo attraversato parlando del Museo Broggi a Melegnano. Oggi invece Tiziana Ricci ci propone un libro, Venezia e la sua laguna, un paesaggio tutelato, un libro di ampio formato con testi di Giovanni Montanaro e fotografie di Fulvio Orsenigo, edito da Marsilio Arte.
Questa laguna non è sempre esistita e le acque ogni anno si alzano in modo inarrestabile e forse anche il Mose non basterà più a un certo punto. E poi ci sono milioni di turisti e sempre meno residenti e così poca cura. E più avanti scrive, ma no, non ci credo. Io credo che gli uomini si inventeranno qualcosa e salveranno ancora per sempre Venezia. Così scrive Giovanni Montanaro, scrittore, che insieme a Fulvio Orsenigo, fotografo, hanno dato vita a questa bella pubblicazione dal titolo Venezia e la sua laguna, un paesaggio tutelato. Ci occupiamo in particolare della fotografia con le belle immagini della laguna di Venezia, un gioiello da salvare di cui tanto spesso abbiamo parlato negli ultimi anni. E così è nato questo bel libro dedicato ai siti UNESCO e uno dei libri della collana voluti dalla Regione Veneto, edito da Marsilio Arte. Il libro lo trovate in tutte le librerie, anche nelle Feltrinelli, e fino a sabato prossimo 31 maggio anche a Verbania, dove la libreria Alberti 1954 in piazza San Vittore espone alcune delle fotografie di Fulvio Orsenigo. Un lavoro lungo, impegnativo, quello di fotografare la laguna.
Il lavoro ha richiesto circa 2 anni con una certa anche intensità, quindi diciamo non tutti i giorni ovviamente, però la laguna è un ambiente molto grande perché sono circa 50 km di lunghezza per 10 più o meno mediamente di larghezza, ma spesso difficilmente accessibili, quindi diciamo occorre un'organizzazione abbastanza attenta per poter raggiungere determinati luoghi, soprattutto per poterli raggiungere in momenti opportuni. Ecco,
questo... ma noi stiamo parlando con un fotografo di architettura e paesaggio.
Esatto, sì, sì, sì.
Quindi voglio dire, un esperto di questo tipo di documentazione.
Sì, sì. Sì, ma diciamo ci sono alcuni ambiti, nello specifico come quello della Laguna di Venezia, che hanno delle problematiche di proprio accesso, ma non solo fisico, ma anche alle realtà che in un qualche modo ci lavorano, no? Nel senso che sono territori molto sotto pressione, no? Dal punto di vista turistico soprattutto. E quindi molto spesso le persone sono un po' reticenti e un po' diffidenti nel momento in cui si dice appunto che si sta fotografando per una pubblicazione e tutto quanto. Quindi questa diciamo fa parte un po' delle difficoltà. E poi oggettivamente ci sono dei problemi, non dei problemi, ma insomma le cose non è così facile trovarle, cioè ci sono alcune cose che sono molto evidenti, molto facili da raggiungere, molto anche che diciamo così conosciute, però diciamo quello che a me interessava era dare una lettura ovviamente non esaustiva e completa perché avrebbe richiesto un tempo infinito, ma diciamo il più possibile variegata e completa delle diverse attività e situazioni anche naturalistiche, ma anche appunto storiche.
Ci sono le attività che si svolgono in laguna, la natura, ci sono vari aspetti.
Sì, infatti questa è stata proprio una mia preoccupazione, cioè quello di provare a dare una lettura non solo diciamo orizzontale, ma anche, ma anche proprio in profondità. E ho dovuto fare un lavoro da detective perché nonostante io viva a Venezia da 30 anni e abbia comunque frequenti la laguna così per diletto e per diporto diciamo, ci sono davvero tante situazioni che sono difficili non solo da raggiungere ma da conoscere proprio, no? Quindi c'è stato tutto un lavoro di prima di confronto con diverse realtà e persone che conoscono alcuni, ciascuno conosce qualche aspetto, no?
Sì,
e poi proprio un lavoro da detective il mio, cioè di trovare le situazioni, trovare le persone, convincerle.
Certo. Ma poi devo dire complimenti perché ci mostra una laguna dai paesaggi inaspettati, perché qui per esempio ho sfogliato e ho davanti una specie di bosco che ha le radici nell'acqua, oppure sì, altre sì, che sembrano praterie. Ci sì, sono paesaggi sì, inaspettati che passando e venendo a Venezia non, uno non li nota.
Sì, e diciamo che la laguna è un po' come la pianura, però di più, nel senso che anche la pianura sono questi spazi in cui sembra tutto uguale, ma poi in realtà non lo è, bisogna fare molta attenzione per trovare le differenze. La laguna è più o meno la stessa cosa, ma ancora di più, perché c'è tantissima acqua, e quindi sembra un qualcosa che è un po' tutto uguale, a salvo le emergenze, diciamo, spettacolari, sì, come possono essere ovviamente.
È tutto uguale, però sfogliando le sue fotografie.
Esatto, non lo è.
Non lo è, si ha l'impressione di un paesaggio, ma molto vario, assolutamente sorprendente.
E in effetti lo è, molti luoghi sono difficilmente raggiungibili, perché bisogna andarci in barca, ma bisogna andarci in barca e bisogna sapere come andarci in barca.
Certo, e poi anche magari immagino aspettare il momento giusto per scattare la fotografia, perché oltretutto vedo che ci sono delle immagini estremamente poetiche, alcune scattate credo o al tramonto o all'alba, non so, veramente... Un impegno notevole ho trovato io in queste foto.
Sì, devo dire che è stato veramente molto molto bello anche per me, nonostante appunto, come ho detto, pensassi di conoscere la laguna, ma in realtà la conoscevo poco ed è stato sorprendente anche per me. Se la mia idea era un po' quella di creare una serie di situazioni sia diciamo come luoghi, ma anche dal punto di vista climatico, perché ci sono le quattro stagioni, ci sono diciamo situazioni appunto all'alba, e non sono casuali all'alba, non è solo per ottenere diciamo delle immagini poetiche magari con il sole che sta sorgendo eccetera, ma perché in quelle ore accadono delle cose che durante il resto della giornata non accadono. Se si vuole fotografarle bisogna essere lì a quell'ora. Quindi,
ma tra l'altro questo... qui ad esempio sono davanti a, non so se è una chiesa, un convento, la pagina 36.
Questa è una chiesa che si trova nell'isola di Mazzorbo, è Santa Caterina di Mazzorbo. Sì, è una chiesa molto bella con questa sorta di specie di nartece che c'è davanti, poi c'è l'accesso all'interno della chiesa vera e propria, ed è veramente un gioiello ed è, mi verrebbe da dire, per fortuna poco conosciuta.
Senta Orsenigo, questo libro è uno di quelli dedicati ai siti UNESCO, no? E quindi penso che l'obiettivo sia proprio quello di mostrare la bellezza, la preziosità della laguna e quindi far capire che va difesa, giusto?
Sì, assolutamente, e infatti diciamo il primo passo che io ho fatto, come era diciamo anche abbastanza ovvio e scontato, è stato quello di andare a vedervi quali erano i criteri per cui l'UNESCO aveva inserito. La cosa interessante è che ha inserito Venezia e la sua laguna, perché l'UNESCO, come poi giustamente è, considera Venezia e la laguna assolutamente un unicum inscindibile. Cioè l'uno non sarebbe, non ci sarebbe l'una senza l'altra.
Beh, se muore la laguna muore Venezia.
Esatto, e d'altronde la laguna è conservata nella situazione in cui è proprio perché c'è Venezia, nel senso che nel corso di un millennio di storia la laguna non sarebbe più quella che è adesso, sarebbe probabilmente o un tratto di mare o sarebbe interrata, sarebbe completamente insabbiata, quindi c'è un lavoro millenario per mantenere quell'ambiente naturale che permette alla città di svilupparsi.
E allora, abbiamo parlato nel servizio di Tiziana Ricci di questo libro dedicato a Venezia, Venezia e la sua laguna, un paesaggio tutelato, libro con testi di Giovanni Montanaro e fotografie di Fulvio Orsenigo. Il libro è edito da Marsilio Arte. Candles for me now. Erano i Pulp, Got to Have Love, brano nuovissimo che ci accompagna alla pubblicità. Torniamo fra poco. Bentornate e bentornati, questa è Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30 e adesso ci spostiamo idealmente a Venezia, dove questo weekend prende il via l'edizione 2025 della Biennale Teatro. Come da molti anni, Biennale Teatro prevede anche Biennale College Teatro, ovvero un grande laboratorio che poi dà una serie di esiti in scena con giovani artisti che nelle varie direzioni, nelle varie linee guida che Biennale College determina si esprimono. Una di loro, Maria Sole Brusa, proporrà proprio in questa edizione di Biennale College Teatro il suo Golem e Fango e il Mondo. Noi ne parliamo con lei anche perché ci sono molti spunti, non solo di riflessione o alla base del lavoro, ma anche da condividere con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Buongiorno Maria Sole, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie. Allora, in realtà, dunque, intanto il riferimento a un personaggio mitico e mitologico che fa parte di antiche culture, il golem, l'uomo di fango o comunque l'essere di fango, ma il fango è il punto di partenza anche per una riflessione su questioni e avvenimenti di stringente attualità.
Proprio così, il fango inteso sia come materia che come metafora che come simbolo, ma soprattutto proprio come materia, come sostanza, un po' tra il solido e il liquido, come sostanza liminale, è un po' il punto di partenza, perché l'idea e anche il progetto è nato da un episodio che abbiamo recentemente vissuto e purtroppo rivissuto in Emilia Romagna, ma non solo, ovvero il fenomeno dell'alluvione, quindi il momento in cui certo. La terra prende letteralmente vita e si riveste le case e trasforma la quotidianità.
Ecco, Maria Sole, la sentiamo un po' disturbata, forse perché è appunto già a Venezia.
Sì, perché in questo momento mi trovo proprio all'Arsenale di Venezia, in teatro, nel teatro dove debutteremo.
Che c'ha dei muri che generalmente adesso io so che non è più tanto così, che i muri non sono più tanto il problema, però insomma noi ci proviamo magari spostandoci.
Ora sono uscita.
Io adesso la sento benissimo, quindi resta valido il discorso che fossero i muri dell'Arsenale. Comunque, per chi non c'è mai stato, l'Arsenale va veramente, il Biennale Teatro è un'eccellente occasione per farlo, va veramente visitato perché sono delle strutture meravigliose dove appunto lo spettacolo dal vivo trova grande rilievo. E torniamo invece allo spettacolo di Maria Sole Brusa, ricordo Golem e Fango il Mondo, perché ci stava appunto raccontando come a partire dall'esperienza drammatica, tragica delle alluvioni in Emilia Romagna, il fango diventa anche uno strumento di linguaggio artistico.
Sì, il fango è quindi una materia con cui siamo venuti in contatto in un modo molto forte, ce lo siamo trovati addosso, nei vestiti, nelle cose, e il fango ci ha colpito un po' questa doppia valenza, la valenza distruttiva che abbiamo sperimentato, però anche la valenza costruttiva, cioè ciò che permette di plasmare, di creare. Io vengo appunto dalla terra anche di Faenza, che è la terra delle ceramiche, in cui l'argilla, che è una specie di fango, viene da sempre usata per creare, e quindi proprio questa doppia valenza di natura costruttiva e distruttiva ci ha ispirato nel creare una metafora appunto attraverso poi l'archetipo del golem, che è per l'appunto la creatura plasmata dal fango per proteggere, che poi si riversa contro i propri creatori.
Inequivocabile l'accento di Maria Sole, proprio un accento romagnolo, riversa, lo dicono davvero soltanto i romagnoli, però non c'è soltanto una sperimentazione materica a partire da questo, che peraltro voglio dire il fango è davvero il fango, l'argilla, la terra, insomma sono simboli potentissimi, ma anche sugli strumenti artistici che Maria Sole utilizza, no? Marionette meccaniche a filo, pupazzi, animazione della materia stessa, teatro delle ombre e poi anche documentario, cinema, insomma video e green screen, giusto?
Sì, sono tante tecniche usate armoniosamente per raccontare la storia. Io mi occupo principalmente di teatro di figura, che è il teatro che ha a che fare appunto con l'animare la materia di diversi tipi, dalla marionetta all'oggetto antropomorfo al cinema, all'arte digitale, all'arte visuale, e quindi abbiamo sperimentato e colto l'occasione offerta biennale, quindi con una serie di mezzi, di possibilità anche proprio pratiche, per sperimentare a livello costruttivo e di ibridazione tra linguaggi. Abbiamo costruito delle marionette meccaniche di diverse dimensioni, quindi molto quelle 20 centimetri ad alte 1,40 m fino anche a 3 metri in un certo senso, perché la scenografia diventa marionetta, e poi abbiamo lavorato con il cinema d'animazione e grazie anche alla collaborazione con Caterina Salvadori e la casa cinematografica Mecchimore di Rimini, e con cui abbiamo creato dei video utilizzando green screen, quindi con i manipolatori totalmente coperti in tutti in green, che permettono poi di sparire e di lasciare sulla magia della, della marionetta animata. Abbiamo lavorato sperimentando, insomma.
Beh, insomma, mi sembra un lavoro interessante in tutte le sue parti e ci fa piacere, insomma, che Maria Sole ce lo abbia in parte raccontato. Il debutto è imminente, sarà il 3 e il 4 giugno alle Tese dei Soppalchi, uno degli spazi, uno dei teatri dell'Arsenale dove la Biennale si svolge. E, io ricordo, abbiamo parlato di Golem e Fango il Mondo, Maria Sole Brusa, buon debutto e buona Biennale College, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
A risentirci. Veniamo a un altro argomento, sempre a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Quest'oggi alle ore 18.30 in Fondazione Feltrinelli, in Viale Pasuvio, si terrà un incontro dal titolo Per ritrovare la pace, trauma, testimonianza e cura. Sarà ospite Sama Jabr, psichiatra responsabile dell'unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese, e sarà in dialogo con Amna Naji, studentessa profuga palestinese di Gaza, e con la scrittrice Widad Tamimi, che è collegata con noi e che siamo felici di avere ospite a CALT. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Di cosa parlerete? Perché ritrovare la pace non è soltanto ciò su cui tardivamente, certamente in modo non particolarmente efficace, mezzo mondo si interroga, ma anche ritrovare la pace individuale, no? In condizioni così difficili.
Assolutamente sí, è proprio per questo con Samah Jabr, che è psichiatra e che si occupa del trauma storico palestinese, che purtroppo non riesce neppure a diventare una sindrome post-traumatica, è un trauma intergenerazionale di cui ci parlerà questa sera. Vogliamo però guardare al futuro, vogliamo riuscire comunque a continuare a sperare nella possibilità di vita, di pace, di sicurezza in questa terra per questo popolo, questi popoli, perché i giovani e in realtà tutti loro hanno voglia di vivere. Quindi siamo partiti da una fotografia scattata dal papà di Amna, che è palestinese, profuga appunto da Gaza, arrivata dopo un'amputazione, e che ha scattato proprio in questi giorni terribili a Gaza una fotografia del mare, mare e luce, per ricordarci che comunque c'è una prospettiva, un orizzonte a cui continuano a guardare.
Ecco, al di là ovviamente di questo simbolo potente da cui partirete, quali saranno i punti che toccherete, se, come immagino, insomma, lei ha già in mente un percorso?
Ripercorreremo da una parte le esperienze di Amna, che di fatto sono le esperienze di tanti palestinesi in questo momento, quindi attraverso l'esperienza cercheremo di analizzare alcuni dati psicologici in cui, e condizioni psicologiche in cui si trova la popolazione, sia chi è dentro, che è la maggior parte, ma anche chi esce con quel senso di colpa e fatica a continuare a vivere nonostante si abbia la fortuna di essere usciti, ma con il peso di quello che sta succedendo alla propria famiglia e alla propria popolazione lì. In questo vorremmo farci guidare un pochino da Samah Jaber per capire anche quali strumenti abbiamo per dare supporto alla popolazione lì, ma anche dare supporto ai ragazzi che arrivano qui con borse di studio.
Ecco, Widanta Mimì, lei è nata a Milano da una famiglia mista, dico così per semplificare, no? Cioè suo papà era fuggito dall'occupazione israeliana già negli anni 60 sua mamma, se non sbaglio, ha origini ebraiche. Lei è in qualche modo la rappresentazione vivente, come tanti cittadini del mondo ed Europa, della profonda contraddizione, no? Si vive non solo sulla pelle di chi la sta subendo in questo momento o l'ha subita in passato in termini anche concreti, ma anche di nuovo psicologici, filosofici, esistenziali, identitari. Lei come la vive?
La vivo come una grande sconfitta di due popoli, purtroppo. Dopodiché le sconfitte ogni tanto sono in realtà degli inciampi, che possono essere degli inciampi estremamente tragici, eppure da cui ci si può a un certo punto rialzare. Credo nel fatto che la storia sia fatta di cicli, cicli che appunto entrano ed escono da momenti di positività e negatività. In questo momento siamo in un ciclo molto basso, in una parte del ciclo molto basso. Nonostante questo, sono nata e cresciuta vedendo nella pratica la possibilità della convivenza. Convivenza non semplicemente tra ebrei e palestinesi, convivenza di religioni, lingue, culture diverse, cibi diversi, perché in realtà veniamo un po' da tutto il mondo, questo è il destino dei popoli che vivono in diaspora. Quindi, avendo avuto la possibilità, l'opportunità di vedere la bellezza di famiglie che sono miste e che riescono a vivere pacificamente, credo di avere la responsabilità di portare avanti questo messaggio.
Beh, insomma, è una risposta molto significativa e per noi anche molto preziosa, devo dire, per orientare il nostro pensiero, non voglio dire giudizio, perché insomma qui da giudicare proprio, o meglio, di mettersi nella posizione di giudicare credo che sia inopportuno, ma ringraziamo allora, la ringraziamo moltissimo per essere stata con noi anche se brevemente quest'oggi, e ricordiamo che il vostro incontro sarà alle 18.30 in Fondazione Feltrinelli, titolo per ritrovare la pace, trauma, testimonianza e cura, con lei appunto anche Anna Nagy e Samah Jaber. Grazie davvero a Widad Mimì, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, buon lavoro.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need.
Eccoci allora, dunque, noi ricordandovi che oggi comincia Trame Sonore, il meraviglioso festival che c'è a Mantova e in cui potete ascoltare di tutto. Quando siamo stati a Cremona in esterna ve lo abbiamo raccontato in dettaglio, non solo l'edizione questa, ma insomma tutto il concetto del festival. È il momento di dare la parola a Giovanni Chiodi.
Thank you.
Allora, Giovanni, buongiorno. Buongiorno.
Eccomi, buongiorno.
Abbiamo presentato, allora, facendo ascoltare le voci della conferenza stampa della nuova stagione, la prossima della Scala, con insomma anche un po' di questioni forse ancora in sospeso fra il sovrintendente e, beh, non lo so, e il maestro Gatti, che appunto ha annullato tutti i suoi impegni alla Scala e quindi credo non abbia, come ho già detto, digerito benissimo la nomina di Myung Woon Chung a direttore musicale dal 2026, ma nella prossima stagione sappiamo insomma esserci tante cose che erano già state in parte pianificate anche da Dominique Meyer, così come l'inaugurazione del 7 dicembre, fortemente voluta da Riccardo Chailly, Lady Macbeth, nel distretto di Mzensk. Ma ti lascio invece la parola, scusami, volevo ricordare questa cosa, perché hai tante cose da dire.
Sì, ne riparleremo poi della stagione della Scala, ma adesso io vi porto come al solito in piena attualità per parlare di queste tre produzioni che ho appena visto. Allora, intanto il ritorno graditissimo di Attila, di Verdi naturalmente, a Venezia in questa nuova produzione con la regia di Leo Muscato e la direzione di Sebastiano Rolli, con un cast ideale di cantanti dal quale partiamo, un quartetto di giovani e veterani mescolati insieme. I veterani sono Attila, che è Michele Pertusi, grandissimo, Attila di riferimento, l'ha dimostrato anche stavolta, ha una tecnica granitica che gli consente di superare gli scogli della tessitura complessa di Attila, ma soprattutto emerge il fraseggiatore sottile, non gli sta dietro praticamente nessuno, e fa un potente molto sofferto, molto umano e tormentato. Ezio e Vladimir Stoyanov, anche lui linea di canto molto solida e molto nobile come espressione. Due giovani bravissimi, Odabella è il soprano Anastasia Bartoli, che io seguo moltissimo, è uno dei soprani veramente emergenti più interessanti, che spazia da Rossini e Verdi. Lei ha già vinto, diciamo, il premio Abbiati di quest'anno per la sua bellissima Ermione, appunto, di Rossini a Pesaro, però canta anche molto Verdi, è un Verdi molto spinto, molto drammatico, e il ruolo di Odabella, devo dire, le sta benissimo, perché è in grado proprio di bilanciare sia gli slanci drammatici della sortita e poi il lirismo delle arie e dei duetti. In più il materiale veramente ragguardevole, un peso vocale che dal vivo fa un'enorme differenza ed è magnetica in scena, proprio l'animale di palcoscenico. Fa la differenza in scena anche il tenore Antonio Poli, che è il secondo giovane, perché ha un timbro magnifico e un volume imponente, ha qualche disuguaglianza, questo sì, ma anche la capacità di sfumare. Questa capacità di sfumare che mi è sembrata un po' la cifra di questa esecuzione, sotto la guida del direttore Sebastiano Rolli, che induce i cantanti a variare la ripresa delle cabalette come si dovrebbe sempre fare. Insomma, si soffermano sul testo e non sparano solo acuti. Qualche eccessiva lentezza mi sembra discutibile, ma la perdono. La regia di Leo Muscato invece non la perdono, perché è naturalistica, siamo in una foresta, tutto avviene all'aperto, si adoperano molto le luci con tanti effetti, i lumini a terra però ce li poteva risparmiare, è una regia descrittiva. Diciamo, non la inserirei tra gli spettacoli super, diciamo così, più riusciti di Leo Muscato. Carmen a Genova invece è uno spettacolo sold out in tutte le recite, sembrava di essere in un festival estivo, la regia e quindi lo spettacolo è quello molto rodato di Emilio Saghi, quindi una tradizione ripresentata in forma molto fresca e molto pulita, però pur sempre tradizione. La stessa che si è notata anche sotto la guida esperta della bacchetta di Donato Renzetti. Mi permetto di dire che Carmen però è un'opera comique che si dovrebbe fare senza i vecchi recitativi di Giraud, e invece sono stati fatti, e alleggerendo il più possibile, perché è un'opera proprio da camera e questo è mancato. Peccato, perché invece il cast era strepitoso, come si sente poche volte. Carmen è il nostro mezzo soprano, è il caso di dire, italianissima Annalisa Stroppa, che fa di tutto, scena e regia permettendo, per sottrarre Carmen ai soliti cliché: voce, timbro sensuali, fraseggio analitico. Non è la solita versione virago di Carmen, ma è una versione molto più sofisticata, molto più femminile. Don José è Francesco Meli, il tenorissimo, però è un tenorissimo capace di cantare anche morbido, e sono pochi, quindi duetto, aria del fiore, sono stati cantati splendidamente, e soprattutto è molto capace di rendere proprio la debolezza del carattere di José. Con un'altra regia avrebbe sicuramente reso meglio. Eccellentissimo Escamillo Luca Tittoto, e non è facile, e la prova positiva anche di Micaela, che era Giuliano Zanfaldoni, mi permettono di dire che è stata un festone vocale, magari più scontato, anzi senza magari, per quanto riguarda l'edizione proprio musicale nel suo complesso. E veniamo infine ad un altro caposaldo, questa è una chicca strepitosa che ci presenta Torino, l'Hamlet, cioè di Thomas, che è un grande opera, importantissimo, portato al successo da grandissimi baritoni, grandissimi soprani. Io ricordo di aver visto il debutto di Nathalie Dessay in quest'opera meravigliosa, ed è un'operazione del tutto in linea con quelle altre a cui ci è abituati il Teatro Regio di Torino. È un titolo ambizioso, magari meno raro di altri, ma qui la rarità c'era, Ira, perché è la prima volta che vediamo in scena, non in forma di concerto ma in scena, l'edizione critica MacDonald Plummer per tenore. Quindi Amleto non è un baritono ma è un tenore, e il cast è superbo, a cominciare proprio dal protagonista che è John Osborne. Quindi scelta migliore non si poteva fare, perché ci vuole proprio una vocalità bel cantista di livello altissimo. Anche Ofelia, cioè Ofelie, notevolissima, il soprano Sara Blanc, con tutto il corredo di coloratura che ci vuole, anche una bellissima espressività, ed è anche una grande attrice. Come una grande attrice Clémentine Margain, di grandissimo impatto, deve fare una parte non semplice, quella ovviamente della regina Gertrude, ha una voce debordante, quasi insolente direi, e questa arroganza altezzosa che il regista le ha chiesto. È il re Claudio e Riccardo Zanellato, quindi una voce morbida e ben timbrata, e sono andati bene anche i comprimari, in particolare il tenore Julien Henrique che faceva Laerte. Infine lo spettacolo Colossal di Jacopo Spirei, tutto ambientato a palazzo, in un immenso salone oppure delle stanze. Allora, Spirei è un regista che a me piace molto, di grande valore, è una regia a due livelli, in parte realista, in parte moderna, e quindi ho detto tutto, bisogna mescolare, diciamo così, i due piani. Direi che il limite è semmai il kitsch e il grottesco quando appunto eccede, però per quanto si possa criticare questo kitsch, questo overacting, è uno spettacolo veramente imponente, applauditissimo da un teatro gremito, e quindi ha un impatto. Ad esempio gli atti quarto e quinto sono veramente belli. Chiudo con Jérémy Rorer, il direttore, che ha diretto magari un po' a senso unico ma con forte sicurezza e robustezza, devo dire, una produzione proprio degna della fama di originalità che sta prendendo, no? Un po' l'originalità, un po' il teatro di repertorio, il nostro Teatro Regio di Torino.
Bene, grazie davvero a Giovanni Chiodi, appuntamento a giovedì prossimo, a risentirci presto, ciao ciao.
Grazie.
Ciao. Una segnalazione, oggi alle 18 a Triennale Milano sarà presentato il libro di Linda Bertelli e Marta Equi, Pierazzini, Il corpo delle pagine, scrittura e vita, in Carla Lonzi. Insomma, un libro che sarà, come ho detto, presentato in Triennale questo pomeriggio alle ore 18. È tutto per Calti quest'oggi, adesso le notizie, noi torniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.